Come l'anno scorso, anche quest'anno ho chiesto a due giuriste con vocazione teatrale, Laura Cestari e in questo momento c'è Laura Cestari e Eleonora Brusi, mi scuso per la dottoressa Brusi, di leggere, di recitare non 4 articoli della Costituzione, anche 4 articoli della Costituzione, ma in realtà 4 pagine, sentirete quali, a commento di 4 articoli sui diritti di libertà. Io cito solo le fonti in modo da non spezzare il flusso anche di emozioni che ci sapranno regalare le due attrici. A commento dell'articolo 3 della Costituzione sul principio di eguaglianza verrà letto un abstract dello scritto di Gustavo Zagrebelsky «Senza uguaglianza la democrazia è un regime» pubblicato sulla Repubblica del 26 novembre 2008. A commento dell'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero, un'altra pagina di Zagrebelsky, «Le parole della democrazia», tratte dalla lezione che ha fatto Zagrebelsky nella Biennale Democrazia di Torino, pubblicato sulla Repubblica del 23 aprile 2009. A commento dell'articolo 27 della Costituzione sulla dimensione costituzionale della pena, verrà letto l'appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoscritto da 310 ergastolani alla data del 2 giugno 2007. E a commento dell'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute verrà recitato, seppure a due voci, un monologo tratto dalla testimonianza di una figlia di un malato di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Invito Laura Cestari e Eleonora Brusi a svolgere il mio impegnativo lavoro.
Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ciò che davvero qualifica e distingue i regimi politici nella loro natura più profonda e che segna il passaggio dall'uno all'altro è l'atteggiamento di fronte all'uguaglianza, il valore politico più importante e oggi però il più negletto, talora perfino deriso, a destra e a sinistra. Perché il più importante? Perché dall'uguaglianza dipendono tutti gli altri, anzi dipende il rovesciamento nel loro contrario. Senza uguaglianza, la libertà vale come garanzia di prepotenza dei forti, cioè come oppressione dei deboli. Senza uguaglianza, la società, dividendosi in strati, diventa gerarchia. Senza uguaglianza, i diritti cambiano natura. Per coloro che stanno in alto, diventano privilegi, e per quelli che stanno in basso, concessioni, carità. Senza uguaglianza, ciò che è giustizia per i primi è ingiustizia per i secondi. Senza uguaglianza, la solidarietà si trasforma in invidia sociale. Senza uguaglianza, le istituzioni, da luoghi di protezione e integrazione, diventano strumenti di oppressione e divisione. Senza uguaglianza, il merito viene sostituito dal patronaggio, le capacità dal conformismo, la dignità dalla prostituzione. Nell'essenziale, senza uguaglianza, la democrazia è oligarchia, un regime castale.
Quando le oligarchie soppiantano la democrazia, le forme di quest'ultima, il voto, i partiti, l'informazione, la discussione, possono anche non scomparire, ma si trasformano, anzi si rovesciano. I diritti di partecipazione politica diventano armi nelle mani di gruppi di potere, per regolare conti della cui natura, da fuori, nemmeno si è consapevoli. Questi rovesciamenti avvengono spesso sotto la copertura di parole invariate: libertà, società, diritti. E possiamo constatare allora la verità di questa legge generale. Nel mondo della politica le parole sono esposte a rovesciamenti di significato a seconda che siano pronunciate da sopra o da sotto della scala sociale. Ciò vale a iniziare dalla parola politica, forza sopraffattrice dal punto di vista dei forti, come nel binomio amico-nemico, oppure dal punto di vista dei deboli, esperienza di convivenza. Un uso ambiguo, dunque, che giustifica la domanda a chi parla di politica: da che parte stai? Degli inermi o dei potenti? La ricomposizione dei significati, e quindi l'integrità della comunicazione politica, sono possibili solo nella comune tensione all'uguaglianza.
È molto diverso se l'uguaglianza è accantonata tra i ferri vecchi della politica, le più illusioni, oppure se è ancora valore dell'azione politica. La Costituzione, questa Costituzione, che assume l'uguaglianza come suo principio essenziale, è empirico proprio su questo punto. Noi non possiamo non vedere che la società è oramai divisa in strati e che questi strati non sono comunicanti. Più in basso di tutti stanno gli invisibili, i senza diritto, che noi con la nostra legge definiamo clandestini, quelli per i quali, obbligati a tutto subire, non c'è legge. Al vertice i privilegiati, uniti in famiglie di sangue e di interesse, per i quali anche non c'è legge, ma nel senso opposto, perché è tutto permesso e se la legge è d'ostacolo, la si cambia, la si piega o non la si applica affatto. In mezzo una società stratificata, dove la mobilità è sempre più scarsa e la condizione sociale di nascita sempre più determina il destino. Se si accetta tutto ciò, il resto viene per conseguenza.
Viene per conseguenza che la coercizione dello Stato sia inegualmente distribuita. Maggiore quanto più si scende nella scala sociale, minore quanto più si sale. Che il diritto penale, di fatto, sia un diritto classista e che, per i potenti, il processo penale non esista più. Che nel campo dei diritti sociali la garanzia pubblica sia progressivamente sostituita dall'intervento privato, dove chi più ha, più può. Ne sorprende che quello che la Costituzione considera il primo diritto di cittadinanza, il lavoro, si riduca a una merce di cui fare mercato. Analogamente anche l'organizzazione del potere si sposta e si chiude in alto. L'oligarchia partitica non è che un riflesso della struttura sociale. La vigente legge elettorale, che attribuisce interamente ai loro organi dirigenti la scelta dei rappresentanti, escluso il voto di preferenza, non è che una conseguenza. Così come è una conseguenza l'allergia nei confronti dei pesi e contrappesi costituzionali e della separazione dei poteri e nei confronti della complessità e della lunghezza delle procedure democratiche parlamentari. Decidere bisogna e dall'alto. Il consenso, semmai, salirà poi dal basso. La causa è sempre e solo una. L'appannamento, per non dire di più, dell'uguaglianza e la rete di oligarchie che ne deriva. Qui si gioca la partita decisiva. Tutto il resto è conseguenza e pensare di rimettere le cose a posto nelle tante ingiustizie e nelle tante forzature istituzionali, senza affrontare la causa, significa girare a vuoto, anzi, farsene complici.
Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Il numero di parole conosciute ed usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia. Più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e con essa la vita democratica. Quando il nostro linguaggio si fosse rattrappito al punto di poter pronunciare solo sì e no, saremmo pronti per i plebisciti. E quando conoscessimo solo più i sì, saremo nella condizione del gregge che può obbedire solo al padrone. Il numero delle parole conosciute, inoltre, assegna i posti entro le procedure della democrazia. Ricordiamo ancora la scuola di Barbiana e la sua cura della parola, l'esigenza di impadronirsi della lingua? Ecco, comanda chi conosce più parole. È solo la lingua che fa eguali. Eguale chi sa esprimersi ed intende l'espressione altrui. Che sia ricco o povero importa di meno. Ecco anche perché una scuola egualitaria è condizione necessaria, necessarissima della democrazia.
Con il numero, la qualità delle parole. Le parole non devono essere ingannatrici affinché il confronto delle posizioni sia onesto. Parole precise, specifiche, dirette. Basso tenore emotivo, poche metafore. Lasciar parlare le cose attraverso le parole. Non far crescere parole su e con altre parole. Uno dei pericoli maggiori delle parole per la democrazia è il linguaggio ipnotico che seduce le folle, ne scatena la violenza e le muove verso obiettivi che apparirebbero facilmente irrazionali se solo i demagoghi non li avvolgessero in parole grondanti di retorica. Le parole, poi, devono rispettare il concetto, non lo devono corrompere, altrimenti il dialogo diventa un inganno, un modo di trascinare gli altri dalla tua parte, con mezzi fraudolenti. Impariamo da Socrate. Sappi che il parlare impreciso non è soltanto sconveniente in se stesso, ma nuoce anche allo spirito. Il concetto vuole appropriarsi del suo nome per tutti i tempi, il che significa, innanzitutto, saper riconoscere e poi saper combattere ogni fenomeno di neolingua, la lingua che attraversamento bombardamento dei cervelli fa sì che la guerra diventi pace, la libertà schiavitù, l'ignoranza forza. Il tradimento della parola deve essere stata una pratica di sempre, se già il profeta Isaia nelle sue maledizioni ammoniva guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro.
Affinché sia preservata l'integrità del ragionare e la possibilità di intendersi onestamente, le parole devono inoltre, oltre che rispettare il concetto, rispettare la verità dei fatti. Sono dittature ideologiche i regimi che disprezzano i fatti, li travisano o addirittura li creano o li ricreano ad hoc. Sono l'estrema violenza nei confronti degli esclusi dal potere che, almeno, potrebbero invocare i fatti, se anche questi non venissero loro sottratti. Sono regimi corruttori delle coscienze fino al midollo, quelli che trattano i fatti come opinioni ed instaurano un relativismo nichilistico applicato non alle opinioni, ma ai fatti. Quelli in cui la verità è messa sullo stesso piano della menzogna, il giusto su quello dell'ingiusto, il bene su quello del male. Quelli in cui la realtà non è più l'insieme di fatti duri ed inevitabili, ma una massa di eventi e parole in costante mutamento, nella quale ciò che oggi è vero, domani è già falso. Onde è che la menzogna intenzionale, cioè la frode, strumento che vediamo presente ordinariamente nella vita pubblica, dovrebbe trattarsi come crimine maggiore contro la democrazia, maggiore anche dell'altro mezzo del dispotismo, la violenza, che almeno è manifesta. I mentitori dovrebbero considerarsi non già come abili e quindi perfino ammirevoli e forse anche simpaticamente spregiudicati uomini politici, ma come corruttori della politica.
Vi sono persone che passano il tempo nel disputare il pro e il contro e finiscono per credersi divenuti i più sapienti di tutti, per aver compreso, essi solo, che sia nelle cose, sia nei ragionamenti, non c'è nulla di sano o di santo, ma tutto va su e giù, senza rimanere fermo in nessun punto, neppure un istante. In questo sospetto che nel ragionare non vi sia nulla di integro, c'è un grande pericolo che ci espone ad ogni genere di inganno. Le nostre parole e le cose non devono andare su e giù. Occorre un terreno comune oggettivo su cui le nostre idee, per quanto diverse esse siano, possano poggiare per potersi confrontare. Ogni affermazione di dati di fatto deve essere verificabile e ogni parola deve essere intesa nello stesso significato da chi la pronuncia e da chi l'ascolta. Chi mente sui fatti dovrebbe essere escluso dalla discussione. Solo così può non prendersi in odio il ragionare e può esercitarsi la virtù di chi ama la discussione. Articolo 27. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Questa mattina al passeggio correvamo in quattro, tutti ergastolani. Cielo nuvoloso con una leggera pioggia autunnale che ci bagnava. Sembravamo anime in pena, o meglio, degli zombie che correvano. Fra un giro di cortile e l'altro, parlavamo della disumanità della nostra pena. L'ergastolo ti fa morire dentro, poco a poco. Più ti avvicini al traguardo e più questo si allontana. Non siamo morti, ma neppure vivi. L'ergastolo trasforma la luce in ombra, la vita in morte. La vita di un ergastolano è un'inutilità totale, non senso, aberrazione, sofferenza infinita. La pena dell'ergastolo è un'invenzione di non Dio, di una malvagità che supera l'immaginazione. L'ergastolo è una pena che rende il nostro futuro uguale al nostro passato. Un passato che schiaccia il presente e toglie la speranza al futuro. È una pena stupida perché non c'è persona che rimanga la stessa nel tempo. All'ergastolano rimane solo la vita, senza futuro almeno di niente. Con la pena dell'ergastolo addosso, è come se la vita fosse piatta ed eterna. Non c'è bisogno di fare progetti per il giorno dopo e per il giorno dopo ancora, poiché, in un certo senso, la pena dell'ergastolo è una vittoria sulla morte, perché è più forte della morte stessa. con l'ergastolo. Puoi immaginare di vivere, ma immaginare non è vivere. L'ergastolo è come una clessidra. Quando la sabbia è scesa, viene rigirata. L'ergastolo è una morte bevuta a sorsi. Perché non ci mettiamo d'accordo e smettiamo di bere tutti assieme? È una buona idea. Passiamo parola agli ergastolani degli altri carceri e decidiamo tutti insieme di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'abolizione della pena dell'ergastolo.
Appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Io sottoscritto dal carcere di. Dichiaro che sono stanco di morire un po' tutti i giorni e ho deciso di morire, ma una volta sola. Quindi chiedo che la mia pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte. Data e luogo. Firma leggibile.
Articolo 32. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Un po' di tempo fa, mio padre è stato colpito dalla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. La medicina è impotente di fronte a ciò di cui veniamo frettolosamente messi al corrente. Negli ascensori, nei corridoi, per interposta persona, molti neurologi danno la notizia, allargando le braccia, come a dire, non posso far niente. Alcuni aggiungendo un mi dispiace, amara concessione alla residua umanità della propria professionale impotenza. Un atto di rinuncia al posto della presa in carico del malato, che sarebbe necessario in una patologia che pone la persona umana di fronte a sovraumane scelte etiche su di sé, senza neanche il conforto di una legge sul testamento biologico a tutela della nostra volontà, nel rispetto della nostra dignità.
Appena fuori dall'ospedale, torniamo alla nostra vita, con in tasca la diagnosi e una vita quotidiana con cui fare i conti. All'inizio il corpo di mio padre è ancora il suo. La lenta agonia delle sue fibre muscolari gli lascia il tempo per pensare. Mentre il corpo rallenta, la mente accelera, cerca rimedi, cerca su internet, non trova le parole per i compagni della sua vita. Si pensa a come salvare almeno i figli.
Ma per quanto lenta, la malattia non dà tregua. Si perde a mano l'autonomia, si impara a chiedere aiuto per camminare, per mangiare, il sonno si perde nel mare nero degli incubi, e il lavoro è perduto, la gioia di vivere è perduta. Pensare a domani fa sempre più male.
Avremo bisogno di un medico, ma il dottore di famiglia ha sentito solo parlare di SLA e prova per noi uno strano miscuglio di sensazioni tra l'imbarazzo e l'impotenza. In uno slancio di generosità cerca di non farci mancare almeno le prescrizioni. Mangiare diventa un supplizio. Qualcuno deve imboccare mio padre, tocca a mia madre, a me, a mia sorella, anche noi, come lui, abbandonati e chiusi nel nostro inespresso dolore. Medici specialisti non se ne vedono, non ricordiamo nemmeno il nome di quel neurologo che sentenziò la nostra condanna senza appello. E lui, certo, non ricorda noi, alle prese con altri, a cui riservare lo stesso amorevole trattamento.
Nell'abbandono e nella solitudine arriviamo stanchissimi al giorno inevitabile del ricovero in ospedale per crisi respiratoria. E ad alcuni viene la tentazione di non chiamare il 118, ma poi lo si chiama e di corsa arriva e il medico di corsa su per le scale del grande condominio chiede di che si tratta. Rispondiamo slà col fiato corto, tanto la parola è breve, e ci sentiamo rispondere: e che? Mi parla per sigle? Ma se avessi detto AIDS, sempre sigla è, e i casi per fortuna da noi non sono tanto più frequenti.
Alla crisi respiratoria si risponde in pronto soccorso con esemplare efficienza, ma con qualche perplessità. Un malato cronico, quando entra in un ospedale, costituisce un elemento di grande stress per il sistema. L'anestesista chiede ai familiari come procedere. Il malato di SLA non recupera il respiro spontaneo. Il suo diaframma e la sua muscolatura toracica sono riabilitabili. Non resta che la scelta della tracheotomia e della ventilazione meccanica invasiva. Ma chi deve decidere? Ovviamente la persona, il malato, mio padre, ma è intubato e sedato e non può essere interpellato. Decide il familiare, si prenda le sue responsabilità. Ricordo un medico della rianimazione che mi suggerì: lasci stare, lei non sa in quale calvario farebbe vivere suo padre, lo lasci morire. Non me la presi la responsabilità, firmai e lo feci vivere. In fondo eravamo pari. Un giorno aveva voluto lui una figlia ed ebbi io la possibilità di vivere. Ora era il mio turno.
Al risveglio, il malato di SLA si sente un po' scosso, ma sicuramente meglio di prima. Adesso, con la tracheotomia, finalmente respira tutta l'aria di cui ha bisogno e dopo mesi di soffocamento torna senza fatica a poter pensare ad altro. Dopo qualche giorno i medici comunicano a mio padre e a tutti noi che è venuto il momento di tornare a casa. Mio padre ha bisogno di tutto. Non parla, non si muove, deve essere nutrito con una pompa che va regolata e alimentata con regolarità per mezzo di sacche. In ospedale non esiste un solo posto dove si realizzino le condizioni per la permanenza adeguata di un malato di SLA in fase avanzata. Mentre a casa c'è sicuramente chi si prenderà cura di lui, si farà carico della sua assistenza. Noi, di famiglia, rinunceremo alla vita, al lavoro, alle ferie, al sonno, a tutto il resto. A casa non è facile organizzare le cose. Occorre trasformare il letto e il salotto in un reparto ospedaliero di subintensiva. Serve attrezzarsi di tutto il necessario. Occorre diventare esperti, essere in servizio permanente, effettivo, 7 giorni su 7, tutto l'anno.
Poi, un giorno d'autunno, arriva la febbre. Bisogna chiamare un medico, magari fare una radiografia al torace. Dove? A casa, no, certo, in ospedale. Il malato torna disperatamente a farsi capire e ripete: no, in ospedale no, meglio morire. Intervengo con la fermezza di un genitore, anche se invece continuo per l'anagrafe ad essere figlia. E apostrofo mio padre, malato, con le parole di chi ha scelto una volta che debba vivere e non si pente. E se così deve essere, così sia. Nessun medico viene a casa nostra. Si chiami il 118.
In pronto soccorso mio padre passa la notte in barella, guardandosi attorno con sospetto, senza riuscire a farsi intendere da nessuno. Dove sono i parenti? Ma naturalmente fuori. Fuori dalla porta oltre la quale nessuno può stare, se non il personale sanitario di pronto intervento. Proprio come nei giorni della rianimazione. Sempre fuori ad aspettare. A dire a chi entra ed esce dalla soglia invalicabile che il malato non comunica che con gli occhi e magari usando un ETRA, sobbalza il bravo medico del pronto soccorso. Cos'è un'etra? Non abbiamo diavolerie elettroniche qui. Ma l'etra è una tavoletta in plexiglass con delle grandi lettere colorate appiccicate sopra. È il comunicatore del malato, il suo unico strumento per esternare i bisogni, dire parolacce. Basta guardare dove sta guardando lui per capire quali lettere sta indicando con gli occhi e formare le parole. Ma lei davvero pensa che noi qui, in pronto soccorso, abbiamo il tempo di metterci a fare gli indovinelli? Ne abbiamo avuti di malati di SLA, sappiamo esattamente cosa fare. Lei resti fuori o vada a casa, che è meglio. Tanto qui non c'è niente di utile che possa fare. L'infezione si risolve, si paga un'altra ambulanza e si torna di nuovo a casa.
Una notte, tutti più stanchi del solito, dall'etra si compone lentamente una richiesta.
Basta. Sono stanco. Voglio morire.
Niente da fare. Hai scelto la tracheotomia e in Italia non si torna indietro. Se avessi scelto diversamente, saresti morto qualche anno fa.
Non ho scelto io.
Già. Ha scelto qualcun altro. Ha scelto una che non voleva lasciarti morire. Una che ha deciso di farti vivere. Ma non così.